Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
احنا انت مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن، انا لو متت ما شفتش الحياة اللي بتصير فينا. نتقتل احنا بنشوفش الا الموت والاصابات والجرحى. بس على التلفزيون بلاقيش الا تشريع جنازات ولا قصف ولا دبابات. بلاقيش برامج اتسلى عليها، بلاقيش صور متحركة، بلاقيش برامج اتعلم منها. كل تشريع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش
بيسووا
فينا هيك
بالقبل
الإسرائيلي؟
جيبلي soy Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto. Pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el liqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el liqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin.
أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟
أنا فلسطين كنموت وانتم مساكتين. ياك انتم أخوتي، ياك احنا كاملين مسلمين. بغيتكم غير تقولولي الدم ديالي شحال كيسوى. ياك احنا خوت، ياك المؤمنين إخوة. بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين. وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطمات العاليين. والدين بلا أطفال، أطفال بلا والدين. ناس جالسة كتفرج والديور مريبين. رجال ماتوا في الحرب بقاو غير المنافقين. خليوني نبكي، خليو اليهود عليا ظاطمين. بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين.
صوي فلسطين.
Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el liqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre, ana el liqal bihzin. Yo soy Palestina, ana Filistín. Necesito ayuda, feinkum yemselmin. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos, Palestina libre. Palestina libre.
E come ormai facciamo qui a Transfeminonda da più di 100 giorni, anche questa puntata la dedichiamo alla necessità del cessate il fuoco in Palestina. Abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Soy Palestina, sono Palestina. La canzone è di Hebli ed è una canzone di 5 anni fa, che comunque ripete le cose che possiamo dirci anche oggi. Sono Palestina, chiedo aiuto, sono il popolo e la terra che soffre, sono stanco di questi bombardamenti, sono stanco di vedere le persone che soffrono e che muoiono in questa terra. è una canzone attualissima che ci mostra ancora una volta come il problema non sia cominciato assolutamente con il 7 ottobre, ma che l'occupazione, come diciamo, e il genocidio è continuato a partire dalla Nakba per tutti questi 70 anni e anche prima. E vogliamo utilizzare tra l'altro l'inizio di questa nostra puntata anche per chiamare le persone che sono qui a Roma al flash mob che ci sarà domani in Piazza dei Mirti a partire dalle 4. C'è l'invito a partecipare e a costruire questa piazza portando scarpe, portando anche cartelli con cessate il fuoco e con le parole d'ordine, la parola d'ordine di Palestina Libera, che è anche la frase finale della canzone che abbiamo appena ascoltato. E quindi speriamo di vedervi in piazza domani, come tra l'altro ogni sabato e come succede in tantissime parti, in tantissimi territori nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Le manifestazioni sono tantissime, sono partecipatissime. Il mondo sta dicendo a dei governi che non vogliono assolutamente ascoltare che il cessate il fuoco va assolutamente garantito, va garantito ora, che gli aiuti devono entrare e che quello che sta succedendo in Palestina, a Gaza, ma anche in Cisgiordania, perché anche in Cisgiordania continuano gli attacchi, continuano gli arresti, continuano le uccisioni, deve assolutamente finire. E quindi con questa forza, con questa rabbia, con questo dolore nel cuore cominciamo la puntata di oggi, una puntata che vogliamo dedicare appunto alle lotte che si stanno susseguendo per la difesa dei consultori un po' su tutto il territorio nazionale. E qui con noi ci sono, è una puntata abbastanza partecipata perché qui con noi in studio ci sono Giorgia che fa parte del Comitato Garbatella Ostiense San Paolo in lotta per la difesa del consultorio delle Sette Chiese. Ciao Giorgia, ciao. Grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao, no, grazie a voi, grazie allo spazio Transfeminonda per ospitarci.
E con noi anche Leonia fa parte del coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio. Ciao Leonia.
Ciao a tutti, tutto.
E poi abbiamo in collegamento, quindi comunque con noi in studio, abbiamo Adele della Locride. Ciao Adele.
Ciao, buonasera.
E poi Elena da Trieste.
Ops. Ciao, buonasera a tutte.
E poi Ludovica da Catania. Ciao Ludo.
Ciao, buonasera.
Ecco, tantissime persone qui in studio per parlare di consultori, per parlare dei consultori da difendere, dei consultori da riaprire, ma anche e soprattutto per parlare di molto di più di consultori, che è un po' quello che unisce la rete. Quindi ascolterete le testimonianze questa sera appunto da questi territori anche così lontani, ma che hanno appunto lo stesso obiettivo. E vogliamo anche utilizzare questa nostra puntata per lanciare un'assemblea che ci sarà, un'assemblea nazionale che è stata promossa dal Coordinamento Consultori Lazio, ma che vede appunto la partecipazione di tutte queste persone e di molte altre assemblee anche di non una di meno. Sarà il 26 gennaio, sarà online, poi vi racconteremo anche come fare per chiedere il link e per partecipare se siete interessati. Io comincerei subito dal dare la parola a Giorgia, che come dicevo appunto fa parte di questo di questa collettiva che ha iniziato a lavorare, che ci racconterà appunto l'esperienza di Sette Chiese, che cosa è successo, che cosa volevano fare, che cosa è stato fatto anche in relazione al coordinamento qui a Roma, alla Garbatella. A te la parola, Giorgia.
Sì, grazie di nuovo. Comunque soprattutto un grazie per aver organizzato insomma questo tavolo collettivo di queste lotte che già in autonomia un pochino avevamo scoperto esserci in tutta Italia e quindi in modo episodico in realtà con qualcuno con qualcuna delle compagne che stanno conducendo questa stessa lotta c'è stata occasione di conoscerci e mi riferisco ad Elena che rappresenta appunto la lotta di Trieste. Era l'8 dicembre, era a Roma e è venuta a conoscerci e abbiamo condiviso le storie e abbiamo iniziato un pochino anche a mettere insieme un po' l'interpretazione, ognuno le interpretazioni che sta dando a questi fatti che stanno succedendo sulla sanità, ma nello specifico perché poi è il nostro focus sui consultori. E chiaramente adesso è veramente importante insomma incominciare a mettere insieme i pezzi e magari arrivare anche a un momento, speriamo, di sintesi. Chiaramente io inizio da quello che conosco meglio, che è appunto la lotta del consultorio di Garbatella. Un minimo di storia, ma proprio brevissimo, proprio flash. Garbatella, il consultorio era prima in via Montuori, e esiste da quando sono nati i consultori, quindi parliamo proprio del biennio 1975-77, che sono la legge che li istituiva era del 75, e quello di Garbatella è nato quasi subito, proprio grazie anche pure in quel caso a delle lotte che hanno fortemente voluto insomma la creazione di questa realtà. E dopodiché ha prosperato ha prosperato e ha ospitato, è stato attraversato da tantissime donne, giovani, ragazze, perché credo che, visto insomma anche il pubblico a cui ci rivolgiamo, forse non c'è neanche più di tanto bisogno insomma spiegare quale gamma di servizi e che ventaglio di opportunità il consultorio offre in quanto spazio laico, assolutamente accessibile in qualsiasi modalità, gratuita da tutti, senza intermediazioni di impegnative o di prenotazioni. È uno spazio sempre stato aperto per accogliere le esigenze soprattutto legate alla vita, al ciclo di vita, a tutte le fasi del ciclo di vita della donna, ma anche i giovani. E quindi prosperava perché comunque è stato sempre frequentato, è stato molto utilizzato dalle persone del territorio fino a settembre scorso. Il primo settembre, quindi proprio a quando ci sarebbe dovuta stare la riapertura, è comparso un annuncio che comunicava la dismissione dei servizi di ostetricia e ginecologia. Quindi senza neanche stare appunto a ripercorrere quelle che sono le prestazioni offerte dal consultorio, già se parlo di ostetricia e ginecologia soppresse, è chiaro che quasi, cioè praticamente il consultorio viene meno, perché sono due tra le prestazioni più cardine, proprio più importanti. E quindi da lì è stato chiaro, cioè è iniziato a venirci abbastanza chiaro in mente che c'era un'intenzione forse proprio di eliminarlo quasi completamente. E da lì quindi si è immediatamente costituito in forma spontanea questo nostro collettivo di persone, fatto di persone che appunto erano soprattutto donne che si erano conosciute durante la fase, il parto, per il parto, per la preparazione, per il corso di preparazione al parto, e altre che immediatamente si sono unite in maniera spontanea, proprio per protestare contro questa mossa che già dava l'impressione che minacciasse quell'istituzione che era stata appunto così importante per tutti questi anni. E la dismissione consisteva nel trasferire questi servizi in una struttura che è in un territorio adiacente a Tormarancia, ma in sostanza comunque privava come tipo di decisione presa dall'ASL e dalla dirigenza, privava il territorio della prestazione stessa, di queste prestazioni di cui stiamo parlando, appunto ostetricia, ginecologia e anche lo spazio giovani, che è anche un altro dei contenuti molto importanti del consultorio. E da lì quindi subito questo collettivo si è innanzitutto mosso creando una petizione online, che poi insomma girerò, magari metterò a disposizione, perché è ancora attiva e oggi ha raccolto all'incirca quasi 2000 firme. E poi diciamo che c'è stata quasi subito una reazione da parte della dirigenza dell'ASL nel momento in cui si è più o meno diffusa la voce che c'era questa petizione, dove noi parlavamo di volere riaprire il consultorio. Immediatamente si sono un po' sollevati nel dire no, ma non lo stiamo chiudendo, approntando più o meno motivazioni, no, ma ci sono dei motivi, dei problemi tecnici, logistici, poi la scusa è diventata la carenza di personale, in realtà noi non ci siamo fermati. E quindi dopo la petizione il 25 ottobre abbiamo organizzato un primo presidio di fronte al consultorio, è stato molto partecipato, proprio perché a quel punto le persone che erano state anche in passato utenti del servizio sono venute a conoscenza di questa cosa che stava succedendo. E il primo presidio appunto il 25 ottobre, e poi subito a seguire un secondo presidio sempre davanti al consultorio, che si trova a largo delle Sette Chiese, perché appunto la sede precedente era in via Montuori, ma poi all'inizio nel 2009-2010 fu trasferito lì. E questo secondo presidio, lo stesso, ugualmente molto partecipato, abbiamo organizzato questa cosa che ci è sembrata molto bella, di raccogliere le testimonianze appunto di quelle che erano state le utenti, e che si coglieva in modo proprio chiarissimo quanto fosse stato importante nella vita, in tante fasi della vita delle persone che vivono nel territorio, e quanto appunto fosse un problema dal momento che, se effettivamente non ci sarà più questo presidio, queste prestazioni non si saprà più dove poterle andare ad usufruire, perché ripeto, il consultorio non è un ambulatorio. Il tentativo che stanno facendo è quello di trasformarlo in un ambulatorio, ma il consultorio è una porta di accesso per tante problematiche che non necessariamente sono legate a una patologia, una malattia. C'è la prevenzione, c'è tutto un approccio che tende a mirare al benessere della persona, non necessariamente al fatto che poi sia già insorta una qualche malattia o un qualcosa e quindi poi curarla. Andare a lavorare prima che tutte queste eventuali problematiche si creano. E quindi poi a questo secondo presidio, ugualmente molto partecipato, c'è stato il 25 novembre il corteo, la partecipazione al corteo insieme. Nel frattempo c'è stata una convergenza con le compagne del coordinamento delle assemblee, ma poi su questo lascerò parlare e Leonia, e quindi lì è venuto naturale partecipare al corteo del 25 novembre insieme a Non Una di Meno, portando appunto già lo striscione: i consultori non si toccano, perché per noi questo è il messaggio. E non solo non si toccano, ma ormai siamo in un momento in cui oltre che ripristinarli nella loro a pieno regime, vogliamo anche di nuovo potenziarli, perché in realtà poi nel tempo un pochino già avevano incominciato a perdere terreno, a perdere soprattutto personale, e questa volta cercavano in qualche modo di, magari nella complicità del silenzio di tante persone che non si sarebbero accorti di questa cosa, di ridurlo sostanzialmente a un ambulatorio per vaccini, che è quello che attualmente il municipio, cioè il consultorio di Largo delle Sette Chiese, ancora svolge come attività. E l'altra cosa, fanno attività di consulenza genitoriale, di valutazione genitoriale, ma anche quello sì, sono aspetti importanti, però magari non proprio quelli più caratterizzanti del consultorio. E diciamo che a seguito di tutte queste successive mobilitazioni che sono state condotte in maniera abbastanza consecutiva, poi abbiamo avuto una prima convocazione da parte delle dirigenze, ma in sostanza della dirigenza dell'ASL, che poi è la responsabile di un intervento eventuale per poter venire incontro alle nostre richieste. E le nostre richieste sono di riportare appunto tutti quei servizi di cui c'è stata questa dismissione, riportarli in sostanza nella loro sede e erogarli regolarmente. La riunione non è che ci abbia portato a molto, nel senso che appunto è stata di nuovo un'occasione per sentirci, diciamo, mettere davanti una serie di motivazioni che davano più di alibi che di altro, e la solita mancanza, carenza di personale, però se non altro a noi è servita per lasciare con molta chiarezza il messaggio da parte nostra, e cioè che per noi è assolutamente fuori legge, diciamo in qualche modo non regolare, il fatto che un territorio, e parlo dell'ottavo municipio perché Garbatella insomma rientra nella circoscrizione dell'ottavo municipio di Roma, ormai è arrivato, che ha raggiunto le 130.000 persone, non è possibile rimanere di fatto con un consultorio, perché quello di Largo delle Sette Chiese era il secondo che funzionava nella zona, e di fatto ora con questa mossa da due si scende ad uno. Ora c'è una legge che era quella del 75 e ribadita con un decreto recente nel 2022 che continua a prevedere un consultorio ogni 20.000 abitanti. Se parliamo che restiamo con uno su un'area di 130.000, è chiaro che siamo completamente fuori. E quindi
grazie mille Giorgia per questo racconto appunto del percorso che c'è stato, e mi collego adesso, do la parola a Leonia, che è appunto del Coordinamento Consultori Lazio, perché quello che è successo con il consultorio di Sette Chiese e della Garbatella non è sicuramente una cosa fuori da una strategia, no? Perché il coordinamento appunto dei consultori funziona ormai da 5 anni, e ci siamo trovati tantissime volte con tentativi di chiusura. Abbiamo ancora dei consultori chiusi sul territorio del Lazio e anche a Roma, quindi questa strategia che poi si è rafforzata con il discorso del PNRR, no? Con il discorso della casa, della salute, eccetera, è assolutamente in atto. Quindi a te la parola, Leonia, per il coordinamento. Vai.
È un compito abbastanza penoso, perché comunque sia, con tutta la positività che noi abbiamo e portiamo all'interno delle nostre lotte, volevo fare un riassunto di tutto quello che ha portato, perché Giorgia ha citato questa sua esperienza, questa loro esperienza, che a noi purtroppo non è nuova, nel senso che questi sono i risultati di tutta una politica, perché queste qui sono scelte politiche, non ce lo dimentichiamo mai, e che hanno portato a un depauperamento dei consultori da molti anni a questa parte. E senza andare troppo lontano, tutti, e senza entrare nello specifico, andiamo sempre a guardare quelli che sono stati i tagli sulla sanità e i tagli su quelle che sono le strutture territoriali. E ovviamente, come diceva Mari, questa è una cosa un elemento ulteriore rispetto al PNRR e ai stanziamenti del PNRR. Quindi noi abbiamo assistito in questi 5 anni, dove abbiamo avuto tutta una serie di iniziative, di contatti, di lotte, di presidi, di più chi più ne ha più ne metta, dove abbiamo sempre cercato di portare la nostra voce, quella che era la giusta strada da seguire per non perdere le strutture dei consultori. E in tutto questo abbiamo anche ottenuto delle cose, diciamo dei risultati più che delle cose, dei risultati, di questo ne andiamo fiere, però non, purtroppo siamo in una situazione dove c'è questo repetita Juvent, che è questo, questa modalità messa anche in atto un po' vigliacca, senza poter dare le armi a noi che siamo dall'altra parte, perché comunque in un consultorio si inventano che non c'è il personale, in un altro che c'è stata la pandemia, tentativi fatti dalla RM1 dove hanno accorpato molti consultori, hanno fatto tutta una serie di cose, per cui oggi ci troviamo in questa situazione e Sette Chiese purtroppo è stato colpito da questo. E io vorrei dare, per diciamo rendere un po' chiara la situazione, in tutto il Lazio noi ci troviamo con dei numeri che sono questi. In tutto il Lazio dovrebbero essere presenti 286 consultori. Funzionanti ce ne sono sulla carta però 124. Di questi almeno 20 sono stati già chiusi. Quindi la fotografia del Lazio è questa. Agropontino non c'è più nessun consultorio, sono tutti chiusi. Nella parte nel Viterbese ne troviamo alcuni, che sono due mi sembra su quattro, funzionanti a pieno, che però hanno grossi problemi di personale. E nella parte di Civitavecchia, diciamo quello è nord-ovest, parliamo la stessa cosa, troviamo qualche consultorio su un territorio vastissimo funzionante e gli altri sono stati tutti chiusi. Quindi la situazione è abbastanza grave, gravosa comunque, per tutto quello che è il lavoro anche della ricostruzione di certe iniziative che ci possono vedere protagoniste, e di quello che può essere la ricostruzione di consultori che vadano poi a funzionare, perché poi è questo quello che a noi interessa. Ovviamente le cose gravissime che li portano a questa condizione che abbiamo rilevato sono la carenza di personale, la carenza di alcune strutture anche non voglio dire pubbliche, perché comunque sia i consultori erano stati concepiti dalle case, quelle che venivano donate della mamma e del bambino, queste robe qui, però in questi spazi che vengono sempre più ristretti abbiamo l'esempio per esempio di Silveri, che è in RM1, che ha problematiche legate a tutta un'organizzazione interna, per cui è stato accorpato con la RM, con la, diciamo,
il servizio territoriale di base per
la psichiatria, per la salute mentale, e abbiamo delle stanze al piano superiore che sono completamente vuote, perché da una parte abbiamo l'asilo nido e dall'altra abbiamo queste stanze che vengono utilizzate per poggiarci giochi, per fare, che ne so, delle rappresentazioni teatrali con i bimbi piccoli. E quindi abbiamo anche questo tipo di problematiche, che ad esempio anche a Tornabuoni c'è questo problema. Quindi è inutile che io vi vengo a citare, quindi è un'altra problematica che abbiamo riscontrato. Poi che cosa c'è che viene negato nei consultori attualmente? L'applicazione ad esempio della 194, perché non c'è un personale adeguato a livello di ginecologi purtroppo, e quindi anche questo vede, perché alcuni ginecologi che vanno a lavorare in due o tre consultori rispetto alle donne che fanno questa richiesta allungano i tempi del loro problema. Quindi anche questo è un problema. Non c'è l'applicazione, abbiamo su 5 consultori su Roma Sembra che ce ne sia una notizia di ieri sera, dove stanno, adesso non mi ricordo qual è, però la stanno attuando ex novo, insomma, adesso. Quindi noi abbiamo 5 consultori e sono concentrati nella RM2 e nella RM1.
Scusa, 5 consultori che fanno la RU4,
che applicano la RU486, nonostante ci sia l'aborto farmacologico, ovviamente, nonostante ci sia questa delibera fatta nel settembre del 2020 dal ministro, ex ministro Speranza, che dava la possibilità di distribuire RU nei consultori. Certo, sicuramente le altre regioni hanno situazioni anche più disastrose, vediamo le Marche, e purtroppo non è neanche applicabile l'IVG in ricovero, insomma, purtroppo. Però noi ci vediamo defraudate sempre di più tutta la popolazione di Roma, che potrebbe avere questa applicazione della RU in più vasti territori, in più consultori, defraudata di questa possibilità. E questo, ovviamente, che sia chiaro, manda la donna che fa, e le libere soggettività che fanno richiesta di questo, verso l'intervento. Questo è inevitabile, perché passano i tempi, perché la delibera allungava da 7 a 9 settimane l'accessibilità alla RU486, e invece noi oggi ci troviamo che, per incapacità o per forse scelte politiche, direi, la non applicazione che vada a smaltire, no, le richieste, e quindi questa è un'altra situazione. Se pensiamo soltanto alla Svezia, dove il 97% delle interruzioni volontarie di gravidanza viene effettuata con la RU486, quindi è una, è veramente, non dico una passeggiata di salute, però insomma c'è un percorso completamente diverso. È chiaro, tutto questo ci vede non spettatrici, perché noi comunque vogliamo sempre determinare quelle che sono le nostre lotte all'interno dei consultori, però quando noi andiamo a chiedere il tavolo con la regione, oggi in questa situazione politica non abbiamo avuto risposta. Prima ce l'avevamo, perché ovviamente c'erano altri giochetti politici sui nostri tavoli, però comunque insomma noi abbiamo ottenuto l'assunzione di assistenti sociali, di psicologi, di tutta una serie di figure che hanno portato come dire, una sorta di lavoro importante all'interno dei consultori, per poter mandare avanti le strutture. E ponendo, quando Giorgia prima diceva che abbiamo avuto questo incontro con i dirigenti della ASL RM2, noi abbiamo detto: il problema grosso è il personale, allora attingete a queste graduatorie che sono rimaste aperte, perché mi sembra la cosa più logica. E invece mille scuse, mille fanfare, mille richieste di collaborazione, però la soluzione a questo purtroppo la vediamo sempre più lontana. Comunque noi siamo molto diciamo, per noi è molto importante questo incontro, questa trasmissione, e ringrazio voi di Radio Sonar e questa call nazionale che ci vedrà finalmente unite per, e lì parleremo anche di tutte le cose tecniche che purtroppo non posso dire, se no finisco dopo domani mattina. E per portare avanti e per darci un programma che porti alla riconquista e alla protezione di quello che è questa struttura, e che noi dobbiamo in tutti i modi fare delle cose per mantenerle aperte sempre di più.
Grazie Leonia, e passerei adesso la parola alle compagne che sono collegate con noi online. Se è disponibile Adele, magari che ci racconta appunto. Adele fa parte, è un attivista e fa parte del movimento spontaneo che è nato appunto nella Locride e si chiama Riprendiamoci Consultori, che è proprio che ha come obiettivo la fruibilità dei 7 consultori che ci sono nell'area della Locride. Adele, vuoi raccontarci qual è la situazione nella provincia di Reggio Calabria e quali sono le lotte che state facendo?
Ci provo. Buonasera a tutte e tutti. Tutto. Sono Adele del gruppo Riprendiamoci Consultori. Tra le persone che hanno finito il movimento più giovane ad occuparsi dei consultori, perché siamo nate da un paio di anni. Siamo nate per pura casualità, perché mi sono recata in consultorio a fare il PAP test, che ormai pare essere l'unico servizio che molti consultori offrono, e mi sono resa conto di una situazione di degrado ben lontana da quella che nel mio immaginario era quella del consultorio. Per caso ho incrociato Daniela Viano durante un suo comizio politico, che è un ex psicoterapeuta del consultorio, ci ha lavorato per 30 anni, l'ho sentita parlare di consultori e mi sono emozionata, perché dico, allora c'è ancora qualcuno in Calabria che parla di consultori. Da lì ci siamo incontrate ed è nato questo movimento, che ha portato comunque i suoi primi frutti. Sicuramente la sensibilizzazione sul territorio, perché ormai erano finiti nel dimenticatoio più totale, facevamo volantinaggio fuori dalle scuole e i ragazzi, le ragazze ci dicevano, ma cos'è un consultorio, ma perché in Calabria ci sono i consultori? Era una cosa, ancora oggi in realtà è così, e qualcuno ci diceva che aveva anche ormai rinunciato all'idea del consultorio, perché non ci sono ecografi, non ci sono medici, e quindi tanto vale non andarci. Il consultorio, quello di stilo, l'abbiamo denunciato con un post sui social, siamo state poi convocate dalla dirigenza, che quando ha visto la nostra denuncia l'ha sospeso, e abbiamo avuto la fortuna di avere un sindaco lungimirante nel paese vicino, nel mio paese, che si è subito attivato per dire no, la vallata dello Stilaro, sono 3 paesini piccoli nell'entroterra calabro, non può perdere questo presidio, troviamo un locale, facciamo un trasloco, salviamolo. E quindi il nostro movimento unito alla politica ha salvato il consultorio, l'abbiamo riaperto, il comune si è fatto carico di pagare le utenze e dare un alloggio al nuovo consultorio gratuitamente, però il problema adesso è che l'unica ostetrica che c'è andrà in pensione, quindi avremo un bellissimo consultorio vuoto praticamente. La Locride tuttavia è messa bene sulla carta, perché abbiamo 7 consultori, quindi è super coperta a livello numerico, ma su 7 consultori abbiamo in tutto 8 dipendenti. E ovviamente non è impossibile coprire 7 consultori con 8 dipendenti, vengono aperti a singhiozzo, qualcuno una volta a settimana, qualcuno 2 volte a settimana. Le psicoterapeute sono completamente assorbite dal lavoro del Tribunale dei Minori, perché questo è un altro problema dei consultori in Italia. Il Tribunale dei Minori, servono i psicoterapeuti per fare le valutazioni minorili e familiari, dove andiamo? E le prendiamo nei consultori, no? E dobbiamo tagliare il personale, dove lo tagliamo? Lo tagliamo nei consultori, perché quello che si può sacrificare è sempre quello che riguarda le fasce più deboli. E quindi ecco, so che sto sfondando una porta aperta, perché sono problemi che si ripetono con il copia e incolla in tutti i consultori d'Italia. Da noi appunto ci siamo mosse sui social, quindi abbiamo avuto poi un pochino di interazioni, siamo entrate anche nella rete, in questo grande nodo che verrà creato e ci vedrà tutti insieme, ed è importante, sono straconvinta che ci siano situazioni molto più tragiche, ma non ci sia nessuno che se ne stia occupando, perché si dà per scontato che tanto possiamo permetterci di perderli. Io parlo per la mia esperienza da meridionale, dove non ci sono mezzi pubblici, dove ma la maggior parte delle famiglie vive con uno stipendio, vive con una sola automobile,
E quando si rinuncia a uno stipendio in casa sappiamo quale dei due stipendi è quello a cui si rinuncia e chi è dei due a rinunciare alla patente e all'utilizzo della macchina. Quindi alla fine, chiudendo i consultori, cioè non ci sono neanche i mezzi per arrivare all'ospedale, tra virgolette, ragion per cui è veramente disastrosa la situazione e chi rimane indietro sono sempre le donne, le madri e le libere soggettività. Noi abbiamo provato anche a introdurre nel dibattito pubblico quello delle libere soggettività, ma ecco, sembra che ancora ci sia davvero tanta tanta strada da fare. Però in 2 anni abbiamo raccolto i nostri frutti, siamo state ascoltate in regione, siamo state ascoltate dalla Garante della Salute che ha anche aperto un tavolo sui consultori della Calabria. Abbiamo fatto il primo appuntamento, a febbraio ci sarà un altro incontro e noi siamo fiduciose. Ci dicono sempre che non ci sono i soldi per le assunzioni, che non c'è personale, che non si laureano abbastanza medici, però abbondiamo in psicologi e psicoterapeuti, almeno quelli assumeteci, perché il consultorio è solo ginecologia ostetricia. Quindi continuiamo in questa lotta e sono davvero felice di questa rete che, ripeto, si sta creando, perché è molto confortante parlare la stessa lingua, sentirsi meno soli è importante. Quindi grazie per questo spazio anche.
Grazie Adele, sì, ricordiamo appunto dell'Assemblea Nazionale che ci sarà il 26 gennaio, ricordiamo che verrà diffusa dalle pagine delle Assemblee di Non Una di Meno, quindi per chi ci sta ascoltando, per chi leggerà il podcast che pubblichiamo subito dopo questo programma, c'è la possibilità di ricevere il link per poter partecipare. Ovviamente l'assemblea sarà online, ripeto, il 26 gennaio alle 21. E darei adesso la parola ad Elena che ci racconta l'esperienza di Trieste. A te la parola, Elena.
Ok, grazie e ciao a tutte, tutto e tutti. Grazie di avermi invitato e di averci invitato. Io faccio parte di Non Una di Meno Trieste. A questa puntata oggi devo dire è stata una giornata abbastanza drammatica per noi, perché proprio ieri è avvenuta la comunicazione della chiusura dei due consultori di Trieste e è avvenuta dall'oggi a domani, e in realtà io sono appena tornata dalla direzione della SUGI dove siamo state per un presidio. La faccio raccontare un attimo, vi faccio una breve storia della situazione a Trieste. A Trieste fino a ieri avevamo 4 consultori. Questi 4 consultori erano nei 4 distretti di Trieste, erano già sotto organico, sotto personale e non erano, ad esempio, state sostituite delle figure fondamentali all'interno del consultorio. Ad esempio nel consultorio di San Giacomo, quando era andata in pensione la ginecologa, non era stata risostituita. E inoltre con la aziendale della SUGI, che è l'azienda sanitaria di Friuli Venezia Giulia, abbiamo scoperto a marzo che con la riprogrammazione dei servizi territoriali che prevedevano il riaccorpamento dei distretti da 4 a 2 distretti, non solo venivano riaccorpati i distretti, questo poteva portare a una riprogrammazione delle attività burocratiche, ma l'azienda sanitaria programmava anche un riaccorpamento dei consultori e quindi un dimezzamento dei consultori che sarebbero diventati da 4 a 2 con la chiusura del consultorio di San Giacomo e di San Giovanni. E il consultorio di San Giacomo, che poi è quello che abbiamo occupato e tenuto aperto nelle giornate del 24 e del 25 novembre, è un consultorio fondamentale per il quartiere perché si trova vicinissimo alle scuole superiori, anche una scuola elementare, e fornisce un presidio di salute territoriale come tutti gli altri consultori, che non può essere sostituito neanche con la promessa, che sappiamo che non verrà mantenuta, ma con la promessa di non tagliare i servizi. E abbiamo provato più volte a dialogare sia con i vertici della Uggi e a fare delle manifestazioni in tutta la città insieme al comitato familiare per i consultori, e abbiamo da un anno più o meno ci stiamo mobilitando con grande successo, perché ha partecipato veramente tantissima della cittadinanza, non ci aspettavamo questi numeri, e fino poi alle giornate del 24 e del 25 novembre, in cui a seguito di numerose manifestazioni che non hanno portato a nessun dialogo con la SUGGI, abbiamo deciso di entrare dentro il consultorio di San Giacomo e tenerla aperto per due giorni, organizzando delle attività all'interno del consultorio. Anche in questo caso le uniche istituzioni, le uniche autorità con cui abbiamo parlato sono state le forze dell'ordine, non c'è stato neanche un dialogo con le altre istituzioni, e oggi abbiamo, in realtà ieri abbiamo scoperto che i consultori, questi due consultori, sarebbero stati chiusi. È arrivato a delle mamme che dovevano fare un corso preparto oggi. Ieri è arrivato un messaggio in cui veniva comunicato che il corso preparto non si sarebbe più tenuto, perché i consultori sarebbero stati spostati. In particolare il consultorio di San Giacomo veniva spostato a Valmaura, che è un quartiere vicino, ma che comunque non è, per raggiungerlo bisogna prendere o mezzi o la propria auto per chi ce l'ha, e i servizi del consultorio di San Giovanni sarebbero stati spostati a Rogliano. Tutto questo è avvenuto anche nonostante le promesse della SUGGI di avvertire la cittadinanza con largo anticipo, perché il 12 luglio il Comitato per i Consultori Familiari ha incontrato i vertici della SUGGI e Antonio Poggiana, che è il direttore generale, e ovviamente questa cosa è sempre stata cercata di far passare un po' sotto banco, e in quell'occasione avevano detto che finora i consultori erano rimasti quattro e che comunque la cittadinanza sarebbe stata avvertita nel caso di futuri cambiamenti, e questo grande preavviso è stato dato in un giorno. Quindi noi ora in questo momento siamo incazzatissime, siamo, ovviamente non ci fermeremo qua, abbiamo intenzione di fare una manifestazione, siamo contentissime di avere anche questa rete nazionale per portare avanti questa battaglia, che sappiamo che poi sta avvenendo in tantissime città. Vi invito anche a guardare il nostro canale Instagram di Non Una Trieste, dove oggi abbiamo fatto numerosi video perché siamo entrati dentro la direzione di Asuggi, abbiamo cercato di parlare con Antonio Poggiano, appunto, che è il direttore generale, ci sono state date delle risposte assurde, ci è stato detto partecipate all'Open Day se volete sapere che cosa succederà dei consultori, quindi questo è il dialogo che hanno con noi, con i cittadini che chiedono la salute, la sanità pubblica, e questo, diciamo, è la situazione al momento a Trieste. Grazie tantissimo.
Grazie a te Elena per averci raccontato di Trieste. Purtroppo ci hai dato una notizia tremenda, però appunto speriamo anche che la riunione, l'assemblea del 26 possa costruire questa forza a livello nazionale per lottare contro queste cose. E c'è adesso Catania che ci racconterà appunto dello sgombero della consultoria, della situazione che c'è a Catania in Sicilia. A te la parola, Ludo, grazie per essere qui con noi anche te.
Grazie a voi, provo ad essere sintetica. Diciamo, quando nel 2019 abbiamo inaugurato dentro uno stabile che era già stato precedentemente occupato da studenti e studentesse il consultorio Mi Cuerpo Es Mio, lo abbiamo fatto sia perché, insomma, il movimento di Non Una Di Meno e a Catania per noi il tema della salute è sempre stato centrale, sia perché diciamo a seguito di una serie di indagini abbastanza approfondite che noi rifacciamo ogni circa sei mesi, un anno, sullo stato dell'arte dei consultori, dei reparti ostetrico-ginecologici, diciamo dei servizi rivolti alle donne, alle soggettività nella città di Catania, ci siamo resi conto che la situazione era veramente catastrofica, sia per quanto riguarda cioè l'applicazione della 194, il diritto all'IVG, nel senso che a Catania ci sono solamente due ospedali che la praticano, a Messina c'è un solo medico non obiettore, la RU è da poco stata inserita a Messina, ma non ci sono ad Acireale, ma non ci sono altri ospedali in Sicilia che la praticano, e anche lì dove la RU viene praticata, se va in ferie la ginecologa o nello specifico perché una donna o è in maternità o cosa che è capitata oppure si rompe un piede, non c'è nessun'altra persona che somministra la RU486, ma si è trovata in situazioni di farmacisti obiettori che non voglio dare la pillola il giorno dopo, benché non sia una pillola abortiva. Quindi diciamo sicuramente la situazione è molto molto pesante. Quindi per noi un po' l'esperienza del consultorio nasceva da due esigenze, ma anche da due desideri: quello di fare fronte a un livello del soppruso dello Stato sui nostri corpi e anche nei termini di proprio rendere fruibili una serie di informazioni che spesso non si hanno su come si può accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ma anche ad esempio ai pap test con prevenzione serena. È vero che anche da noi una tra le poche cose che viene fatta dai consultori, però pochissime sanno che si ha diritto appunto a un anno ogni due al pap test gratuito, alla mammografia gratuita, che i consultori esistono e che sono gratuiti. Quindi questo per noi era sicuramente un tema molto importante, perché comunque viviamo spesso e operiamo anche spesso in situazioni di cosiddette fragilità socio-economiche, anche se a me non è che piaccia molto come descrizione. Viviamo in luoghi che sono abbandonati dalla maggior parte dei livelli istituzionali, dove i consultori o sono completamente privi di personale, oppure lì dove sono funzionanti sono talmente oberati di lavoro. Ci viene in mente il consultorio che c'è tra Librino e San Giorgio, che sono due quartieri popolari della città che fanno in 270.000 abitanti, in cui c'è un solo consultorio che funziona benissimo, però vi renderete conto che coprire 70.000 persone rischia di essere, è chiaramente una situazione di grande sovraccarico. Fra parentesi, comunque a Catania persiste un tasso di gravidanza e maternità in età molto molto giovane, e anche un numero di figli spesso altissimo, anche per le donne poter accedere a non solo il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, ma anche solo l'idea che la maternità non vada data per scontata, ma anche un livello di discussione sulla maternità, sull'allattamento, sulla gravidanza che non sia semplicemente che sforni figli, ma che passi anche da una maternità consapevole, che è spesso una cosa che invece nei consultori non viene affrontata, che è semplicemente la fruizione della visita ostetrica o ginecologica che sia. Quindi un po' da questo punto di vista abbiamo sempre fatto sia da ponte sia da strumento di lotta e divertenze dentro i consultori pubblici, dove capitava che non si volessero prendere in carico donne migranti in gravidanza, dove capitava che non si volessero fare certificati per l'IVG, dove capitavano situazioni spiacevoli, ma anche di supporto invece a quei consultori dove c'erano magari delle operatrici. È capitato durante il Covid, ma anche dopo, che magari in una o due si facevano carico di un numero di una mole di lavoro veramente mostruosa, nel provare ad aprire una lotta con l'ASP, che è l'azienda sanitaria provinciale, perché questi consultori non vengano del tutto smantellati. L'altra questione l'altra questione era per noi provare ad approcciarci alla questione della salute come una questione socio-sanitaria e non solo sanitaria. Quindi nel consultorio c'è sempre stato uno sportello rivolto a chi subiva violenza istituzionale. Abbiamo seguito tanti casi anche di sfratti, spesso di giovani donne con figli, ma non solo. La dimensione della violenza dei confini, nella misura in cui comunque la Sicilia è una terra di approdo e di prima accoglienza, e succedono veramente situazioni di ogni, come ben potrete immaginare, ma anche ad esempio nelle figure che hanno sempre accompagnato a livello anche di competenza l'esperienza della nella nostra consultoria c'è sempre stata la postura a discutere insieme di una pratica femminista e transfemminista e anche inclusiva, che non è per nulla scontato, con chi appunto magari si è formata dentro, diciamo, le istituzioni sanitarie, di chi si è formata come psicologa, di chi si è formata come ostetrica, in una formazione che è esplicitamente patriarcale. Ad esempio, una cosa, diciamo, questo soprattutto sui percorsi di psicoterapia per noi è sempre stato molto importante, perché purtroppo non va dato per scontato che ovunque si vada, soprattutto a parlare di violenza di genere, si trovi accolte. Quindi, diciamo, noi abbiamo sempre operato nella massima approccio del non giudizio e tutto, però anche, come dire, costruire queste dimensioni non è stata scontata, oltre appunto il fatto di essere un posto poi di politica femminista e transfemminista, che organizza tutti gli anni un festival transfemminista che ha sempre ospitato le riunioni di Non Una di Meno, e in cui si sono poi organizzati anche collettivi studenteschi transfemministi come Spina nel Fianco e tutto questo. Il 5 dicembre è stato fatto uno sgombero da parte delle forze dell'ordine, per volere, magistratura, comune, vari enti preposti a sgomberarsi, senza sgombrare ogni dubbio, cercare neanche nessun tipo di dialogo prima dello sgombero, ma soprattutto lo stesso giorno di funerale di Giulia Cecchettin, che se fosse fatto apposta sarebbe indegno, se fosse fatto per superficialità sarebbe comunque indegno, perché ci dà la misura di quanto proprio non ci sia neanche la benché minima idea di che cosa succede diciamo all'interno neanche dello stato in sicurezza. Come ha prodotto veramente un'onda di mobilitazione per noi inaspettata, nel senso che da subito sotto lo studentato ci sono state centinaia di persone, il presidio permanente che abbiamo fatto dal martedì fino alla domenica è stato animato da centinaia di persone, più di 3.000 persone sono scese in piazza con un grandissimo protagonismo di donne e soggettività, che quello spazio l'hanno attraversato a tutti gli effetti come uno spazio di autodeterminazione, ed è quello che è stato e quello che noi vorremmo continuasse ad essere. Abbiamo una trattativa adesso aperta con il sindaco di Catania per un'assegnazione dello stabile, ma abbiamo anche nel frattempo moltiplicato i luoghi di presenza del consultorio, che adesso si sono allargati a due quartieri popolari della città grazie alla enorme accoglienza di realtà cittadine e sociali, ma anche in università. Questo per noi è molto importante, perché quello del consultorio Mi Corpo Es Mio è un progetto, non è un posto, non erano delle stanze. Chiaramente lì c'è stato il nostro impegno, il nostro sudore, ma per noi quello spazio lì è sempre stato uno spazio di prevenzione della violenza di genere, anche di reazione e di organizzazione contro la violenza patriarcale. Questa è una cosa che va portata in giro per la città. La settimana prima dello sgombero ci sono state quasi 2.000 persone in piazza dopo il video di Giulia, in più di 200 siamo andati a Messina al corteo con i pullman, quindi insomma in questo momento Catania, devo dire, che si sta organizzando e sta rispondendo anche agli attacchi che stiamo affrontando. E anche in questo, e vado a chiudere, per noi è molto importante che anche la lettura di questo sgombero non sia una lettura vittimizzante, come povere donne che sono state sgomberate, ma che sia chiaro che noi a quello sgombero abbiamo dato una risposta determinata e che continueremo a darne sempre più determinate se non verremo in qualche modo ascoltate, anche se sappiamo che l'ascolto si ottiene con la lotta, certo non con la come dire, col buon cuore di non si sa quale amministrazione, perché poi agli incontri il sindaco dice vabbè, ma la violenza alla fine è solo un raptus. Non è che siamo sorprese, perché non ci sorprende, però insomma ci sembra comunque importante anche raccontare queste cose qui. Ci saremo alla Skype dei consultori la settimana prossima, per noi è molto, molto importante esserci, anche condividere le pratiche, quello che è successo dopo lo sgombero, e ci saremo anche a Bologna all'assemblazione di Non Una di Meno, quindi sicuramente avremo occasione di rivederci, risentirci. Grazie mille ancora dello spazio.
Allora noi come redazione ringraziamo sicuramente tutte le persone che hanno partecipato. Questa puntata è stata estremamente interessante, perché ci ha dato veramente un quadro anche delle lotte. Ricordiamo tra l'altro che anche a Senigallia ci sono iniziative di lotta, e sicuramente nell'assemblea del 26 riusciremo a mettere in rete. C'è molta consapevolezza della gravità della situazione, però dagli interventi che ci sono stati questa sera c'è anche molta determinazione, molta passione e molta voglia di andare avanti, di difendere i consultori che ci sono, di moltiplicare i consultori nel rispetto della legge, ma e di anche lavorare per il famoso molto di più di consultori, perché ci sono comunque tante altre cose. Abbiamo visto come il discorso delle vaccinazioni, il discorso delle consulenze rispetto ai tribunali per la genitorialità di fatto ha tolto spazio a quelle che erano le finalità del consultorio, senza peraltro aggiungere personale aggiuntivo per poter far fronte invece a questo tipo di interventi. Questo non va assolutamente bene, come non va bene che non ci sia formazione all'interno dei consultori, perché l'apertura che è stata richiamata in più interventi a soggettività LGBTQIPHK+, possa essere un'apertura reale, perché poi se una persona trans, se una persona intersex, se una persona lesbica si presenta all'interno del consultorio, si ritrova con persone che non possono fare, non sono formate ad un'accoglienza reale, è anche inutile continuare a dire che i consultori sono aperti a tutte le persone. Quindi l'importanza anche di questa visione transfemminista, di questa visione intersezionale. Io vi saluto perché abbiamo veramente finito il tempo, mi spiace non abbiamo potuto neanche inserire i brani musicali che erano stati proposti, però abbiamo preferito pure appunto dare voce alle esperienze dei vari territori, e chiudiamo con questa canzone di Fiorella Mannoia, Non è un film, perché appunto quello che ci siamo detti stasera non è un film, e perché dobbiamo continuare ad andare avanti nella nostra lotta. Grazie mille, ci vediamo il 26 nell'assemblea, ci vediamo all'assemblea nazionale in una di meno, ma soprattutto allo sciopero dell'8 marzo, che sarà un momento fondante per le nostre lotte. Grazie, ciao, buona serata a tutti.
Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché siamo in ritardo, perenne, costante. Ne basta un istante, a un passo dal centro è già troppo distante, a un passo dal mare è già troppo montagna, a un passo da qui è era tutta campagna, oggi tutto è diverso, una vita mai vista. Questo qui non è un film e non sei protagonista. Puoi chiamare lo stop, ma non sei il regista. Ti puoi credere al top, ma sei in fondo alla lista. Belle case non corrono il pericolo di essere invase, non è un'armata aliena sbarcata sulla terra, non sono extraterrestri che ci dichiarano guerra, sono solamente uomini che varcano i confini, uomini con donne, vecchi con bambini, poveri con poveri che scappano dalla fame, gli uni sopra gli altri per intere settimane, come in carri bestiame, attraverso il deserto, rincorrono una via in balia dell'incerto, per rimanere liberi, costretti a farsi schiavi, stipati nelle stive di disastronavi, come i nostri avi contro i mostri e i draghi, in un viaggio per l'inferno che prenoti e paghi, sopravvivi o anneghi, questo è il confine, perché non è un film, non c'è il lieto fine.
Sembra un film di quelli terrificanti, Dalla Transilvania non arrivano vampiri ma badanti. Da Santo Domingo non trafugan zombie, ma ragazze condannate a qualcuno che le trombi. Dalle Filippine colfe pure dal Bangladesh, dalla Bielorussia solo carne dall'up dance. Scappano per soddisfare i vizi e sfizi nostri. Loro sono le prede,
noi siamo i mostri.
Loro la pietanza,
noi i commensali.
E se loro sono gli avanzi, noi siamo peggio dei maiali. Pronti a divorare a sazietà, ma pronti a lamentarci per la puzza della varia umanità. Che ci occorre, ci soccorre, ci sostenta. Questo non è un film, ma vedrai che lo diventa. Tu sta attento e tienti pronto, che al momento di girare i buoni vincono sempre.
Scegli da che parte stare.
Parte.